Vediamo nel libro della Genesi, capitolo 17, dai 7 al 15 al 22, e poi anche il 18, dal 9 al 15. Comunque adesso leggiamo il capitolo 17.
Dio disse ad Abramo: quando Sarai tua moglie, non la chiamare più Sarai, il suo nome sarà invece Sara. Io la benedirò e da lei ti darò anche un figlio. La benedirò e diventerà nazioni, re di popoli usciranno da lei. Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra, rise e disse in cuor suo: nascerà un figlio, un uomo di 100 anni? E Sara partorirà ora che ha 90 anni? Abramo disse a Dio: o possa almeno Ismaele vivere davanti a te? Dio rispose: no, Sara, tua moglie, ti partorirà un figlio e tu gli metterai il nome di Isacco. Io stabilirò il mio patto con lui, un patto eterno per la sua discendenza dopo di lui. Quanto a Ismaele, io ti ho esaudito. Ecco, io l'ho benedetto e farò in modo che si moltiplichi e si accresca straordinariamente. Egli genererà 12 principi e io farò di lui una grande nazione. Ma stabilirò il mio patto con Isacco, che Sara ti partorirà in questa stagione il prossimo anno. Quando ebbe finito di parlare con lui, Dio lasciò Abramo levandosi in alto.
Passa anche al capitolo 18 e leggi poi dal versetto 9 fino al 15.
Poi essi gli dissero: dov'è Sara tua moglie? Ed egli rispose: è là, nella tenda. E l'altro: tornerò certamente da te fra un anno. Allora Sara tua moglie avrà un figlio. Sara intanto stava ad ascoltare all'ingresso della tenda, che era dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, ben avanti negli anni, e Sara non aveva più i corsi ordinari delle donne. Sara rise dentro di sé dicendo: vecchia come sono, dovrei avere tanti piaceri? Anche il mio signore è vecchio. Il signore disse ad Abramo: perché mai ha riso Sara dicendo: partorirei io per davvero, vecchia come sono? Vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per il signore? Al tempo fissato, l'anno prossimo, tornerò e Sara avrà un figlio. Allora Sara negò dicendo: non ho riso perché ebbe paura, ma egli disse: invece hai riso.
Adesso ci spostiamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 1, insomma, per non leggere troppo, per non disperderci, no? Perché possiamo leggere anche questo, credo che vi ricordate del momento nel quale Zaccaria va al tempio e tocca a lui, no? La funzione, eccetera, eccetera, e gli appare un angelo, eccetera. E a un certo punto l'angelo gli dice: non temere Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita. Tua moglie Elisabetta partorirà un figlio, ok? Gli porrà il nome Giovanni. Fin qua ci siamo. Poi, dopo un po', leggiamo dal 18 al 21. Vabbè.
E Zaccaria disse all'angelo: da che cosa conoscerò questo? Perché io sono vecchio e mia moglie è in età avanzata. L'angelo gli rispose: io sono Gabriele che sto davanti a Dio e sono stato mandato a parlarti e annunziarti queste liete notizie. Ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si adempiranno a loro tempo. Il popolo intanto stava aspettando Zaccaria e si meravigliava del suo indugiare nel tempio. Ma quando fu uscito non poteva parlare loro e capirono che aveva avuto una visione nel tempio. Ed egli faceva loro dei segni e restava muto. Quando furono compiuti i giorni del suo servizio, egli se ne andò a casa sua. Dopo quei giorni sua moglie Elisabetta rimase incinta e si tenne nascosta per 5 mesi, dicendo: ecco quanto ha fatto per me il Signore nei giorni in cui mi ha rivolto il suo sguardo per cancellare la mia vergogna in mezzo agli uomini.
Grazie. Adesso andiamo ancora nel capitolo ai Romani. Leggiamo dall'1 al 20 compreso, capitolo 3. Leggere tu. Allora, capitolo 3 dei Romani, dall'1 al 20.
Qual è dunque il vantaggio del giudeo? Qual è l'utilità della circoncisione? Grande in un senso. Prima di tutto, perché loro furono fidate le rivelazioni di Dio. Che vuol dire, infatti, se alcuni sono stati increduli? La loro incredulità annullerà la fedeltà di Dio? No, di certo, anzi, sia Dio riconosciuto veritiero e ogni uomo bugiardo, come scritto, affinché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole e trionfi quanto sei giudicato. Ma se la nostra ingiustizia fa esaltare la giustizia di Dio, che diremo? Che Dio è ingiusto quando dà corso alla sua ira? Parlo alla maniera degli uomini. No, di certo, perché altrimenti come potrà Dio giudicare il mondo? Ma se per la mia menzogna la verità di Dio sovrabbonda sua gloria, perché sono ancora giudicato come peccatore? Perché non facciamo il male affinché ne venga il bene, come da taluni siamo calunniosamente accusati di dire? La condanna di costoro è giusta. Che dire dunque? Noi siamo forse superiori? No affatto, perché abbiamo già dimostrato che tutti, giudei e greci, sono sottoposti al peccato. Come è scritto, non c'è giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato frode. Sono le loro labbra, sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti, la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza. I loro piedi sono veloci a spargere il sangue, rovina e calamità sono sul loro cammino e non conoscono la via della pace. Non c'è timor di Dio davanti ai loro occhi. Or, noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a lui. Infatti la legge dà soltanto la conoscenza del peccato.
Grazie. Dunque, come abbiamo potuto notare, c'è una storia che si ripete. Abbiamo visto prima in Genesi che intanto sappiamo che per anni Sara non ebbe figli, al punto tale che poi disse: beh, per avere un figlio ha costretto in qualche modo suo marito, suo malgrado, ad andare con Agar, la sua serva, e quindi perché un figlio mi nasca, cioè, ma il figlio comunque era della serva, non era di Sara. Ma non basta questo, c'è un fatto da notare. Abramo a un certo punto si prostrò con la faccia a terra quando incontra Dio disse ad Abramo, quando sarà tua moglie la benedirò e ti darò anche un figlio, la benedirò e diventerà nazioni, re di popoli usciranno da lei. Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e rise, non so se l'avete notato questo fatto, e disse in cuor suo, nascerà a un uomo di cent'anni, un figlio un uomo di 100 anni, cioè ha messo in dubbio. E poi, per confermare la sua intelligenza di uomo, dice Abramo, disse, oh, possa almeno Ismaele vivere davanti a te, dice, almeno Ismaele, cioè non credeva. Non so, noi abbiamo dei problemi con i santi, no? Con i miti. Abbiamo appena letto una lettera ai Romani che non vi è alcun giusto, no? Dobbiamo stare molto attenti a mitizzare gli uomini. E poi, nel capitolo 18, la stessa cosa succede alla moglie che stava ad orecchiare, sostanzialmente, no? E Abramo e Sara erano vecchi, ben avanti degli anni, e Sara non aveva più il corso di dire. Sara rise dentro di sé. Sara rise dentro di sé dicendo, vecchia come sono, avrei ancora di piacere. Io mi fermerei qui, potremmo analizzare a fondo, questi sono argomenti che si possono analizzare a fondo, ma che non vogliono vedere solo il comportamento dell'uomo, ma analizzare che cos'è l'uomo in profondità, cioè che cosa, quale melma c'è dentro l'uomo, quale veleno c'è dentro l'uomo. Qui stiamo parlando di persone che conoscono Dio. Stessa cosa abbiamo visto Zaccaria, sacerdote, gli capita, deve andare al tempio e quando si presenta, eccetera, eccetera, cosa succede? Succede che Zaccaria vede quest'angelo, si spaventa e poi l'angelo gli dà una buona notizia, dice, praticamente dice, stai tranquillo, ma poi gli dice, non temere Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita. Insomma, qui ci troviamo davanti a un qualcosa di incredibile, cari fratelli e sorelle, perché è sicuro che Zaccaria ha pregato per avere un figlio, e così anche sua moglie, ma dopo un po' l'angelo gli dice, un po' più avanti, nel versetto 20, dice, ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si adempieranno a loro tempo. Cioè, passano gli anni, ma ci troviamo di fronte a un altro caso, un sacerdote alla presenza del Signore, ottiene l'angelo, perché non è, mi ha detto, tu avrai quello che, di cui hai chiesto, l'hai ottenuto, è stata esaudita la tua preghiera, quindi no, quindi non hai chiesto, no, è successa la stessa cosa, però il Signore a un certo punto, quindi in questo caso, poi non abbiamo visto, agisce in modi diversi, la sostanza non cambia, in questo caso dice, tu non hai creduto alle mie parole che si adempieranno al loro tempo. Che cosa possiamo dire, cari fratelli e sorelle? Non siamo venuti certo qua per perché vedete, fino a quando continueremo soltanto a dire, Signore, perdona i miei peccati, ma l'abbiamo detto altre volte, Signore, perdona i miei peccati, io sono così, ma questo mi va tutto bene, il Signore lo sa che siamo così, ma bisogna fare qualcosa, bisogna andare in profondità. Ci sono certi mali che non si guariscono se non si va in profondità, cioè se tu non lo vedi quel male, non lo identifichi, non riesci ad andare in profondità. Non è sufficiente venire in un culto, Signore perdonami i miei peccati, tu devi prendere coscienza vera e non fare come è successo ieri, che dimentichiamo tutto, perché siamo una società svanita. Svanita in tutte le loro distrazioni, una società molto molto distratta. Tanto è vero che i nostri politici ci sguazzano perché le grandi notizie il giorno dopo sono dimenticate, capisci? Lo stesso è per noi, no? E questo ma non può essere per la nostra fede questo. Non può essere per la nostra fede. Quindi dire semplicemente, sì, certo, questa è la mia intenzione, la mia buona intenzione è che il Signore perdoni i miei peccati. Ma questo, cari fratelli e sorelle, dobbiamo sapere che le mie parole sono semplicemente un suono emesso, eccetera, 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 che senza lo Spirito non valgono assolutamente a niente. Quindi le buone intenzioni di Abramo, che pure viene considerato un uomo giusto, ma poi vedremo perché. Allora, il Signore ha creato l'uomo per fargli del bene e non del male. Uno, questa è la prima cosa che dobbiamo pensare. Gli ha posto tutta la creazione sotto i suoi piedi, come abbiamo visto. Ha creato tutto e ha messo l'uomo al centro della creazione. E praticamente lo ha colmato di noi sono cose che non consideriamo, ma l'ha colmato di gloria, in vista di quella più grande e perfetta di Cristo. Cioè Dio è andato al di là di quello che possiamo immaginare noi, no? È andato di là e in visione, perché tutto in visione è fatto del suo regno, e meno male. Ma allora che cosa è successo? È successo quel che la scrittura ci racconta. L'uomo non ha seguito la parola di Dio e una maledizione lo ha divorato. Questa è storia. Questo è scritto, non me lo invento io, e non può essere cancellato. Quindi, questo è successo e succede ancora oggi. La morte, di cui sta male, poverino, e tutto, ma d'accordo, nessuno dice che non è poverino, sta male. La morte è stata ed è il segno dell'inimicizia con Dio. Ma perché siamo nemici di Dio? Che cosa sono tutte queste malattie? Isaia dice a un certo punto che quelle sono è stato battuto il Signore Gesù Cristo per le nostre malattie, per le nostre lividure, e poi si è preso anche la morte su di sé. Non possiamo sottovalutare queste cose, non possiamo prendere con questa leggerezza. Ora, cosa sono tutte queste malattie se non il segno dell'inimicizia con Dio? Essere nemici di Dio basta poco, caro fratello. Cara sorella, basta molto poco. Ma tu esageri. Come volete, dipende da me. Tutto questo avviene, tutto questo che avviene, la morte, le malattie, tutto è sotto i nostri occhi giorno dopo giorno, ma nessuno riflette. Anzi, si sente dire, non c'è Dio, perché se Dio ci fosse, non permetterebbe che un bambino, non permetterebbe una sofferenza, e poi non voglio entrare nei particolari. Ma non abbiamo sentito quando c'è scritto che il Signore dice rottame tra i rottami che contendi con il tuo creatore, hai ancora l'ardire di dire qualche cosa. Rottame tra i rottami, chiama l'uomo, che contendi col tuo creatore. Abramo non è che non contese, ridendo, suo spirito infetto, quello della moglie, quello di Zaccaria e così via, non sono solo loro tre. Se andiamo a guardare, è lunga la storia. Mosè, esci, ora farò uscire dell'acqua per voi. Si è preso un po' di gloria nel frattempo. Non sai che è proprio il tuo atteggiamento che impedisce la benedizione nella tua vita? Non sapete che il nostro atteggiamento, ed è quello che noi ascoltiamo o mettiamo in pratica, è questo che cambia. Cambia completamente la nostra vita. Sara rise e oltraggiò il Signore. Anche Abramo rise in cuor suo quando dice: Oh, posso Ismaele vivere davanti a te? Abramo credette alle promesse di Dio e questo gli fu messo in conto di giustizia. Ma fermi, perché uno legge queste parole e dice: allora Abramo è un santo. Capisci? Ma se lui e la sua moglie risero, mostrando la loro saccenza davanti a Dio, sapete che significa? Ma io sono troppo vecchia. Ma io sono troppo vecchia. Ma posso? No, ma che dici? Ma possa Ismaele vivere a lungo? Cioè, incredulità. Incredulità. Incredulità e inimicizia con Dio, cari fratelli e sorelle. E inimicizia con Dio. Vedete, ciò Gesù, se no non poteva essere Dio, dice ciò che inquina l'uomo è ciò che viene da dentro nel suo cuore, che da dentro, non da fuori, che inquina l'uomo. Attenti, questi erano inquinati. Erano inquinati. Ma cosa stiamo dicendo? Che diremo d'ora? La loro incredulità annullerà la fedeltà di Dio. In Romani, no, di certo, anzi, sia Dio riconosciuto veritiero e ogni uomo bugiardo, come è scritto. Ma ciò che inquina l'uomo è ciò che viene da dentro, dall'uomo, ed è questo che dobbiamo capire. Uno come Abramo, che era stato chiamato direttamente, e che mette in dubbio l'onnipotenza di Dio, come ha potuto il Signore sopportare dei vasi di ira? Io non lo so. Come ha potuto il Signore sopportare dei vasi di ira, cari fratelli? Stiamo attenti. Non è che qua dice ci ha fatto lo sconto. No, no. Il Signore non è ingiusto. Non è buonista. Rottame tra i rottami che contendi con il tuo creatore. Sono sempre più strabilianti la pazienza. Per me è sempre più strabiliante la pazienza che è la sopportazione di Dio. Perché è un oltraggio grave. È un oltraggio grave al Signore. Ridere perché non credi nelle sue promesse oltre averle chieste. Cioè, ma vi rendete conto quale razza di serpenti siamo? Dopo aver chiesto, ridi. E tu dopo aver chiesto, non credi, perché tanto tua moglie non ha i suoi corsi. Ridere della capacità di Dio, cari fratelli e sorelle. Stiamo attenti, che prima o poi le nostre poltrone nelle quali siamo seduti saltano. C'è la bomba, li fa saltare, cari fratelli e sorelle. Ride della capacità di Dio perché penso che egli abbia un potere limitato e che le leggi della natura che egli ha fatte non possono essere mutate. Ah, io non c'ho più le misturazioni, questo non è possibile. Cioè, io con un atteggiamento del genere dichiaro che Dio è impotente. E quante volte nella nostra vita pensiamo che le cose non avvengono e non le otteniamo perché non abbiamo fede. Ma non aver fede non significa solo non ottenere quello che tu chiedi, ma significa peccare contro Dio. Noi ragioniamo con le leggi che Dio ha fatto, leggi naturali, organiche, fisiche. Ma è Dio che ha fatto le leggi. Dio può essere sottomesso alle leggi, sottoposto alle leggi. E dovremmo farci qualche domanda. Tutto il male o il bene nella vita comincia da quel che io penso di Lui. Da come io considero il Signore. Non come considero me stesso e mi relaziono, Lui si deve relazionare a me. Più avanti Abramo ottenne un figlio. Isacco, dal quale poi gli vengono fatte le promesse. Dice, no, ma non sarà Ismaele, anche se avrà sarà moltitudine di popoli, ma in Isacco avrai una discendenza. E quindi Abramo più avanti ottiene il figlio del quale aveva riso in cuor suo. Ricordatevi, aveva riso in cuor suo. Nel sacrificio di Isacco, il Signore avrebbe potuto dirgli, quando gli ha chiesto il sacrificio, parliamoci in italiano, avrebbe potuto dirgli, adesso mi ridarai il figlio per il quale hai riso, me lo ridai indietro, oppure arrostiscilo fino in fondo perché è mio. Immagino che Abramo ormai, ecco bisogna dirlo, a questo punto si fosse veramente reso conto del potere di Dio dopo che ha ottenuto, ma prima rise. E si trovava davanti a una situazione, si è reso conto che era Dio, per quello non glielo negò. Non glielo negò. Dovremmo imparare a fare qualche esperienza nella nostra vita con il Signore, imparare a conoscerlo e non a farci solo gli affari nostri. Sapere ormai sapeva Abramo che egli era l'Iddio onnipotente e non gli nega Isacco. Dice sarà provveduto, al monte dell'Eterno sarà provveduto. Ora Abramo ha qualche esperienza, ha imparato. Non credo che gli venga più da ridere quando gli chiede il figlio in sacrificio. Il Signore poteva dirgli, scusa, tu non hai che lei è tuo il figlio, lei, ma sei tu che generi, sei tu che... No. Vedete, cari fratelli e sorelle, quanti cattivi pensieri passano dal nostro cuore sulle capacità di Dio. Quanti cattivi pensieri. Ma tanti, cari fratelli e sorelle, quante volte pecchiamo perché siamo infettati dello spirito? Siamo infettati, impuri. E pensiamo che potremmo... Questa pera, ma perché è fatta così? Ma non poteva essere fatta così, col picciolo così? Forse avrebbe retto meglio. E forse le arance, quando le apriamo, che spruzzano un po'... Forse c'è qualcosa che non funziona, no? Perché spruzzano e le gocce ci possono macchiare il vestito, ci vengono... E potremmo andare avanti. Come siamo infettati, cari fratelli e sorelle. Ma possiamo fare tanti esempi del genere. Io sto parlando per me. E posso dire davanti al Signore, perché il Signore non mi hai ucciso? Davanti a Dio, io penso queste cose, perché il Signore non mi hai ucciso? Ho peccato contro di te. Io, rottame tra i rottami, io creatura, fatta da te, ho l'ardire di mettere in discussione quel che tu hai fatto e come l'hai fatto. Buonanotte. Vi fa venire sonno questi discorsi vi fanno venire sonno, cari sorelle. I pensieri dell'uomo sono malvagi in ogni tempo. Dice la scrittura. Non ce n'è giusto, nessun giusto, neppure uno. I miei pensieri, dice il Signore, sono al di sopra dei vostri, quando è alto il cielo, al di sopra della terra. L'uomo non sa neppure come è fatto. Prova a fare un disegno. E anche quando l'hai fatto, solo il disegno, lascia perdere il resto. L'uomo non sa neppure come è fatto e come funziona. Non sa come funziona. E parla. Parla di cose che non conosce. Di cose che non conosce. Quante volte si parla e si dicono frasi senza conoscere, senza conoscere, senza avere timore di Dio. Ora, poi più avanti sta scritto come possiamo parlare, quando possiamo parlare. Certo, se parlo di un detersivo, e vabbè, se parlo di come si fanno le torte, anche se poi sbaglio nelle dosi, ho dato una dose anziché un'altra, non è questo molto grave. Ma se io sbaglio nella considerazione delle cose che il Signore ha fatto, quindi la creazione, certo posso sbagliare in termini scientifici, ma non in considerazione, o in senso spirituale, allora le cose cambiano completamente, se sbaglio a questo punto di vista. L'angelo dice a Zaccaria, gli dice questo: ecco, tu sarai muto e non potrai parlare, perché non hai creduto alle mie parole, che si adempiranno a loro tempo. Cari fratelli e sorelle, queste parole che l'angelo dice a Zaccaria sono anche per noi. Non è perché lui non ha creduto alla richiesta che aveva fatto, gli viene concesso e non ha creduto. Ma questo è anche per noi. Voi non potete parlare fino a quando non avete creduto. Non avete credito con gli altri. E noi ci riuniamo là, siamo. Non avete credito. Perché oltretutto poi al credito segue un comportamento sconfessato completamente. Cioè la nostra fede viene sconfessata dai nostri comportamenti. Una cosa assolutamente disastrosa e vergognosa per chi si dice seguire l'Iddio vivente e vero. Ecco che queste parole sono anche per noi. Noi non possiamo parlare perché non abbiamo creduto. Problema. Abbiamo uno strano concetto di Dio, un concetto tutto nostro, preso un po' dalla chiesa, un po' da sentito quel fratello, un po', queste cose qua le faccio mie. Ma questa non è la mia fede, questa è una cozzaglia di cose che io prendo qua e là. Zaccaria restò muto perché non aveva creduto, stesso problema mostrato da Abramo. Poi dice: ma stamattina stiamo mettendo in crisi Abramo? No, e da Sara, e così via. Vedete, ognuno sarà salvato per quel che avrà creduto. Gesù dice: chi ha creduto non sarà giudicato. Chi crede, non chi ha creduto, chi crede, ma non crede nella cozzaglia di cose che abbiamo preso qua e là, da questo armadio, da quello abbiamo fatto una casa così come capitava. No, chi crede veramente in spirito e verità, come ci ha insegnato il Signore. La cosa curiosa è che Zaccaria aveva fatto richiesta a Dio, come dicevo, della sua preghiera, e nel momento che gli dice ti viene esaudita, ha visto un angelo, non è che ha visto me che passavo di là, e gli ha detto: tu sarai esaudito, non credete. E dice: allora tu sarai muto. E siccome tu non credi, sarai muto, non puoi parlare perché non credi. È terribile quando sia malvagio il cuore dell'uomo, cari fratelli e sorelle. E io questo qua, il culto, il senso del culto è questo. Vuole far emergere questi nervi nascosti, scoperti, quanto il cuore dell'uomo sia malvagio. E qui, stavamo parlando di uomini di fede, Abramo, Sara, Zaccaria, eccetera. Quanto è malvagio, quanto è infetto. E di credenti: ah, ma Signore, ma quest'albero non poteva essere fatto diversamente. Che cos'è l'uomo che tu ne tenga mente? Cos'è l'uomo che il Signore? Chi sei? Chi sei? Quali diritti hai? Ma quali diritti? Ma quali? No, io ho tutti i diritti. Pensiamo a queste cose. Pensiamo, ringraziamo. Questa è la malattia dell'uomo. Non aver creduto e ubbidito alla parola di Dio. Questa è la malattia. Non credere alle, ma quel fratello ha parlato in lingua, ha visto, oppure può parlare in giapponese, ha fatto. Non ce ne frega niente. Io non devo prendere di qua, di là, di su, di giù. Io devo andare direttamente alla fonte. Nel capitolo 3 di Romani, come abbiamo visto, io spero che, come diceva la sorella nella sua preghiera, che queste cose rimangano. Nel capitolo 3 di Romani viene esaltata la giustizia di Dio e messa in evidenza la colpevolezza dell'uomo. Non è scritta a caso. Di certo, anzi, quando dice, che vuol dire? Che se alcuni sono stati increduli, la loro incredulità annullerà la fedeltà di Dio. E per questo è andato avanti il Signore. Ma state attenti che qua poi viene fuori qualcosa di, questo qua è importante. Forse il versetto più importante di tutto quello che abbiamo letto è il versetto 4, no? Dice, no di certo, anzi si è riconosciuto, Dio si è riconosciuto veritiero e ogni uomo bugiardo. Non so se è chiaro il concetto. Le parole dopo si è ritenuto affinché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole e trionfi quando sei giudicato. Ecco da dove arriva la salvezza. Ecco l'opera dello Spirito Santo completa, che fa in modo che l'uomo riconosca il suo fallimento totale, completo, e si è riconosciuto bugiardo e si è riconosciuto infetto. È impossibile che mi è venuta questa cosa in cuore. Com'è possibile? Dio lo conosce, ti conosce. C'è molto da riflettere in questo versetto. Anzi, se non siamo in questa condizione, ciao. Tira fuori tutto quello che hai preso nell'armadio in questi anni, di qua, di là, per sentito dire, ma tanto, sono cose degli altri. Il percorso lo devi fare tu, caro fratello e sorella, lo devi fare tu, affinché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole e trionfi quando sei giudicato. Se riconosci Dio veritiero e tu ti riconosci bugiardo, affinché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole e trionfi quando sei giudicato, perché il Signore poi ci giudicherà, e questa è la storia, e non ci giudicherà solo se siamo in questa condizione, ci siamo arresi. L'infezione dello spirito, vedete, il riso incredulo, la mancata fede in ogni parola di Dio, ci contaminano. Ma riconoscere pienamente il nostro fallimento, la nostra malvagità davanti a Dio, ci fanno appartenere al popolo del quale Cristo ha portato le nostre malattie, ha guarito le nostre lividure e ha sconfitto la morte. Quella stessa cosa, ma come può essere sconfitta la morte? Ma com'è che vivremo di? Com'è che vivremo per sempre? Se ce ne finiamo sottoterra? Com'è possibile che l'uomo risusciti nuovamente? Queste cose qua, siamo di nuovo punte da capo. Ma dicevo io, sono troppo vecchio, non c'ho più la misturazione, com'è possibile questo? No, non è che tu non è possibile, tu non sei proprio degno, non sei, capisci? Come non sei degno della vita eterna. Pari. Perché se tu non credi, non vedrai alcun bene, né in questa terra e né in quella a venire. Ecco, in Isaia, cosa è venuto a fare Gesù? A prendere le nostre malattie, le nostre infermità, tutte queste porcate di più, ma solo se siamo in quella condizione, solo se ci riconosciamo, allora questo diventa vero. Affinché tu sia riconosciuto giusto nel tuo parole, trionfi quando sei giudicato, dicendo Dio sia veritiero e ogni uomo bugiardo. Ed è così. E io mi chiedo veramente, Signore, io non faccio fatica, ma non è che faccio fatica, cioè la sua misericordia, la sua intelligenza, non significa che la sua intelligenza e la sua misericordia condonino il male e comunque ti abbuono come con una pacca. No, no, semplicemente che va oltre, ha pazienza. Io non so come mi sarei comportato come uomo davanti alla risata di Abramo. Gli avrei tirato una pedata nel sedere, non so dove l'avrei fatto arrivare, come minimo, da dove forse l'avevo chiamato. Ma il Signore non ha fatto così. Il Signore non ha fatto così e bisogna ringraziarlo sempre. Quindi quello che il Signore ha fatto è giusto. È giusto. È sempre giusto quello che il Signore fa. Lo ha considerato che era un uomo infetto, perché ha riso del potere di Dio, perché non si rendeva conto davanti a chi si trovava. Non si rendeva conto davanti a chi si trovava. E Cristo ha portato tutte le nostre malattie, ha guarito i nostri spiriti malvagi, vengono guariti solo in questo modo. Dice, sono gli spiriti che noi non possiamo guarire. E no, lì il Signore ci va, preghiera. E dobbiamo pregare per essere guariti. Pregare e trovarci davanti al Signore, in spirito e verità, confessando tutte le nostre colpe. Allora la morte viene sconfitta, affinché il progetto di Dio, che è vero, va al di là dell'incredulità umana e del riso umano. Sia il Signore riconosciuto veritiero e noi bugiardi. Amen. Amen.